La seconda parte di Mille Voci, ancora voi tutte e tutti un cordialissimo saluto da Antonio Bolzani. Abbiamo ancora con noi in studio Riccardo Braglia, che abbiamo aspettato di congedare, che appunto ci ha raccontato un racconto molto forte, molto intenso, emotivamente davvero toccante. Ci ha raccontato il suo cammino, ha scritto anche un libro, Il cammino nel deserto, per le edizioni PM. L'abbiamo trattenuto in studio perché nel frattempo è arrivato un altro ospite che saluto, è il professor Giovanni Pedrazzini. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Decano della Facoltà di Scienze Biomediche all'USI, all'Università della Svizzera Italiana, e consulente, oggi soltanto consulente del Cardiocentro.
È giusto così. Sì, a fine dicembre ho passato il testimone. Evidentemente è un bel mestiere, quando qualcuno lo esercita potrebbe anche restare più a lungo, però credo che il testimone bisogna passarlo come fanno gli atleti 100 metristi o 400 al massimo della velocità, in modo che si possa andare avanti. Quello che conta è che l'istituzione vada avanti alla massima velocità.
Non le manca la vita, diciamo, certo, di medico attivo,
certo,
sul fronte?
Ma certo che mi manca un po', però d'altra parte penso che ci sono dei passi che è giusto fare, aprendo anche la strada a persone che possono sviluppare la loro carriera, crescere. Credo che dobbiamo immaginare, l'ho detto anche quando sono partito, dobbiamo imparare a vederci un po' come costruttori di cattedrali medievali, quindi che il risultato finale lo vedrà la terza o quarta generazione, ma tutte contribuiscono.
E tutto questo, tutto quello che si è seminato, comunque sarà qualcosa che poi si vedrà, si toccherà con mano,
si spera.
E soprattutto speriamo di apprezzare, ma sicuramente quello che c'è stato soprattutto in campo medico, in campo scientifico in Ticino, è stato fatto molto, e si diceva prima con Riccardo Braglia, Giovanni Pedrazzini, c'è tanto, e c'è tanto di valore, di qualità, è d'accordo.
Ma io penso che il Ticino, e sentivo prima l'intervista, mi ha fatto piacere sentire le parole del dottor Braglia, ci conosciamo bene.
Lo so, appunto.
E lo ringrazio per questa testimonianza, però credo che il Ticino in questi ultimi 20 anni ha davvero colmato tante lacune che oggettivamente c'erano, però grazie all'iniziativa di persone visionarie, lungimirante, ha menzionato il professor Cavalli, però vorrei ricordarne anche altre, il professor Noseda, il professor Moccetti, quindi i pionieri della storia della medicina ticinese che hanno così seminato, e oggi stiamo raccogliendo i risultati di una medicina di eccellenza che in numerosi ambiti non ha più niente da invidiare alle medicine universitarie di Zurigo, di Berna, di Basilea, dove tanti pazienti erano abituati ad andare. Quindi in Ticino oggigiorno offriamo una medicina davvero straordinaria in termini di cura, in termini di qualità di cura, in termini di assistenza anche.
Attraversare il deserto perché si è confrontati con una grave malattia, una terribile patologia, e quindi si vivono mesi, anni di difficoltà, di problemi, di anche di dramma personale. Ecco, riprendendo Il cammino nel deserto, il libro di Riccardo Braglia, dal punto di vista del medico,
ma penso che
cosa
medico,
si sente di dire al paziente?
Ma credo che la bellezza del nostro mestiere di medici è che abbiamo una fortuna, come vi diceva un giorno Daniele Finzipasca, di entrare nella vita delle persone, di conoscere e di imparare dalla loro vita. Il medico non può sostituirsi al ruolo del paziente, ma può imparare a conoscerlo e ad apprezzarne lo straordinario tesoro. Perché ogni paziente ha una sua storia, ogni paziente ha un suo percorso, e solo il paziente conosce il deserto che è chiamato ad attraversare e la fatica che gli è richiesta per attraversarlo. Quindi, però, sono storie straordinarie, sono storie belle, sono storie che fanno bene anche quando vengono raccontate, perché non dubito che quanto hai scritto e quanto hai raccontato aiuterà tanta gente. E lo vediamo anche quando i pazienti hanno il coraggio di esporsi, diventano un po' dei testimonial per tante altre persone, perché essere paziente è quello che spesso dico anche ai giovani medici: ci insegnano a essere medici, ci insegnano a essere infermieri, ma nessuno insegna un paziente a diventare paziente. Uno lo diventa e deve trovare all'interno di se stesso le risorse per attraversare il deserto, e non sono risorse sempre facili, perché non c'è una scuola. o un'università per diventare pazienti, c'è solo la propria esperienza o quella degli altri.
È d'accordo, Riccardo Braglia?
Ah, totalmente. Giovanni Pedrazzini lo conosco da tempo, è un'eccellenza della medicina in Ticino, il cardiocentro è un'altra di quelle eccellenze che però prima ho dimenticato, ma è anche stato il mio medico per tante volte, per cui trovo che il medico impara tanto dal paziente, perché purtroppo il paziente è sperduto quando diventa paziente, non sa, cioè mentre la professione del medico, l'infermiere la puoi formare, il paziente no, e quindi sei terrorizzato, spaventato, e quindi è un cammino nuovo.
Giovanni Pedrazzini, credo che avete una cosa, un denominatore in comune, lei e Riccardo Braglia, la fede. Mi conferma?
Confermo.
Giovanni Pedrazzini.
Confermo.
Si è parlato spesso prima.
Confermo.
Dalle 10 alle 11 della fede. Sì. Allora, il rapporto con la fede è un rapporto molto personale. C'è, non c'è, ognuno lo vive a suo modo. Quanto può aiutare?
Aiuta tanto nella misura in cui lo si interpreta nel modo giusto. Non credo che sono parole, non credo che sono... Cioè, si confonde spesso quello che sono le parole da quella che è la propria esperienza. Quindi io credo che una fede espressa bene dovrebbe essere espressa in azioni, in
concretamente.
Presenza, concretamente.
Beh, ce lo ha ricordato proprio queste settimane Papa Leone.
Uno dei grandi errori della Chiesa è che aveva ridotto tante cose a parole, mentre le parole penso che siano davvero la parte meno importante. Importanti sono quei gesti convincono e la fede aiuta ad affrontare, anche farsi un senso in tante situazioni difficili, in tante situazioni controcorrente, in tante situazioni dove oggi si parla di resilienza, ma dove si capisce in fondo, e questo lo riconosco, per me è un valore importante, il senso giusto delle cose, cioè cosa è realmente giusto. E questo aiuta molto.
Ce lo può confermare lei? Sulla fede ne abbiamo già parlato prima.
Beh, per me la fede è una parte importante della mia vita, lo è diventata sempre di più, per cui assolutamente sì, confermo. Deve essere una fede profonda, non può essere una fede solo a parola, come dicevamo prima. Ci sono anche degli studi pubblicati in America dove dimostrano che i pazienti che hanno un cammino di fede statisticamente hanno un outcome superiore a chi non ha nessuna fede, qualunque fede essa sia. Quindi la fede è anche un motore interno di affrontare la malattia in maniera diversa.
Fede significa anche avere una sorta di spiritualità.
Assolutamente sì.
Di apertura verso qualcosa, verso
certo.
Qualcuno. A proposito di parole, non l'abbiamo detto prima, spesso nei confronti degli ammalati, come lo è stato lei, Riccardo Braglia, si usano parole: devi vincere la battaglia, devi essere un guerriero, devi fare in modo di farcela, tu sei comunque un soldato e quindi vedrai che la vincerai la battaglia. Non è sempre bello avere questo lessico di fronte a chi è ammalato, perché spesso poi chi è ammalato già deve soffrire, deve anche dimostrare agli altri di dovercela fare, quindi quasi il senso di colpa se non ce la si fa. Come interpreta queste parole che sono spesso appartenenti a un vocabolario, diciamo così, di guerra, di conflitto?
Io non mi sono mai visto né come soldato né come combattente.
Come il guerriero, durante... il combattente, no. Che combatteva contro qualcosa.
Io mi sono visto come il camminatore che cammina in un deserto e si fa molta fatica, puoi essere anche isolato, puoi essere disperato, ma si fa molta fatica, e quindi quello che io dico sempre in inglese, never give up, non mollare mai, è per affrontare la difficoltà, ma non perché mi sento il guerriero, ma perché mi sento qualcuno che deve fare un cammino, e il cammino è difficile, quello della malattia.
Il camminatore, mi piace questa espressione.
Anche a me.
È il camminatore, a parte che lei, Giovanni Pedrazzini, cammina.
Sì, sì, anche a me piace.
Ha fatto anche un pellegrinaggio.
Ha fatto un trekking. Sì, in Nepal. Mi piace
il fatto del
camminatore,
camminare.
Però forse bisogna anche qui rivedere un attimo il concetto del guerriero. Penso che è inteso più con le corazze, con le difese, che è l'attacco. Cioè il paziente non attacca. Il paziente cerca di avere le risorse migliori per potersi difendere e quindi si equipaggia di tutte le sue corazze per resistere ai colpi, perché sono colpi duri, sono colpi che mettono in ginocchio. E quindi il senso del guerriero, inteso come sapersi difendere da un avversario, può anche starci. Quindi non deve essere naturalmente traslato nel guerriero armato.
Devi vincere,
fucile,
ecco. Battere la malattia.
Che deve attaccare e uccidere. Però che deve avere le risorse e le difese giuste per affrontare momenti di solitudine, momenti di difficoltà, momenti di dubbio, momenti di incertezza, dove si trova spesso, certo, inevitabilmente da solo.
Da solo, certo, e questo lo abbiamo appunto detto prima con Riccardo Braglia. Abbiamo parlato di empatia anche nell'intervista, appunto, che è andata in onda dalle 10 alle 11 con Riccardo Braglia. Empatia, l'empatia e la comunicazione dei medici. Qui allora mi rivolgo al decano della Facoltà di Scienze Biomediche. Insegnate anche a comunicare?
Sì, si insegna a comunicare, l'empatia è molto importante. L'empatia, io quando ero giovane medico pensavo l'empatia è qualcosa che nasce da dentro, è un sentimento che uno o ha o,
esatto,
non ha.
Esatto, anch'io penso che sia
se
così.
Se l'ha, lo sviluppa bene. Ma l'empatia va insieme alla comunicazione. Ecco, la comunicazione oggigiorno non è quel semplice dire quello che penso che sia giusto, ma imparare a dire quello che effettivamente è giusto dire in certe circostanze. Questo lo possiamo insegnare. Quindi possiamo insegnare agli studenti, soprattutto a quelli che magari dimostrano meno empatia, qual è l'approccio giusto per fare in modo di entrare abbastanza rapidamente anche nella vita del paziente e cercare di interpretarla nel modo giusto, perché il paziente quello che si aspetta è che il medico, da quando dà la mano fino a quando gli comunica la diagnosi o entra nella, si aspetta questo rapporto di apertura, questa predisposizione per, e questo lo possiamo insegnare. Quindi ai nostri studenti insegniamo anche a come comunicare con i pazienti e viene anche percepito da loro molto bene, quindi a loro piace che li si accompagni non solo nel percorso della conoscenza scientifica ma anche nel percorso della conoscenza umana, perché è il misto delle due cose che in,
certo,
fondo aiuta a curare bene.
Assolutamente. Lei però mi diceva prima, Braglia, che ha incontrato anche dei medici poco empatici con i quali non è arrivata subito quella chimica, insomma, nel rapporto interpersonale che
gli esseri umani sono
avrebbe
tutti
potuto
diversi
esserci.
Dall'altro.
Esattamente.
Ci sono dei medici molto empatici. Penso che oggi si insegna bene la comunicazione. C'è da dire anche che il medico ha una responsabilità, per cui non può nascondere la realtà e la deve comunicare. E certe volte comunicare una diagnosi è estremamente complicato e difficile. Però è vero che ci sono dei medici che sono più portati a comunicarlo in maniera più dolce, più capendo il paziente, cercando di stargli vicino rispetto ad altri. Però penso che si stanno facendo dei passi avanti notevoli rispetto a solo una decina di anni fa. Ecco.
Anche perché credo che sia l'imprenditore, sia il professore medico e già cardiologo, insomma attivissimo al cardiocentro, debbano, come tutte le persone, ma in particolare voi, essere sempre capaci di mettersi nei panni degli altri, di chi sia di fronte.
Assolutamente.
Questa credo che sia la...
Penso che questa è una condizione.
È una condizione di base. Sì. Mi metto nei panni dell'altro.
Mettersi in discussione uno e mettersi nei panni.
Mettersi nei panni,
altri.
Perché poi le persone che si incontrano,
certo,
Braglia, anche nella sua azienda, il mettersi nei panni del dipendente.
E capire l'altro che quali, ecco, sono le sue aspettative è importantissimo.
Quali sono anche le sue debolezze,
le sue
quali
debolezze,
sono le sue qualità. Le sue,
certamente, questo è fondamentale.
È fondamentale il mettersi.
La vita quotidiana, bisogna capire l'altro cosa si aspetta,
ecco,
e quali sono le sue debolezze. Cosa...
E chi è che ho di fronte.
Certo.
Soprattutto. Allora, prima di congedarla, Riccardo Braglia, grazie per essere stato con noi, grazie anche da parte del nostro pubblico, tanti tantissimi messaggi di complimenti. Ricordiamo il libro Il cammino nel deserto, dalla malattia alla rinascita, tra fede e leadership imprenditoriale, appunto il libro per la PM Edizioni di Riccardo Braglia. Qualcun ultimo messaggio, questo è scritto, un ascoltatore dice: dopo la malattia però comunque si esce diversi e spesso ci si distacca dal mondo, dalle persone. C'è quasi così una sorta di imbarazzo e i rapporti sociali diventano molto più selettivi. È vero?
Verissimo.
Ah.
Questo è verissimo.
Cambia qualcosa.
Si tende, soprattutto io che ero uno aperto a tutto e a tutto, si diventa leggermente più selettivi, si vuole stare di più con i propri familiari, si vuole stare più con gli amici veri, si vuole selezionare tutte quelle, soprattutto nel mio ruolo di imprenditore, tutti quegli inviti che vengono, selezionarli, cercare di fare quelli che più ti arricchiscono, perché hai capito che potevi non esserci più, quindi il resto della tua vita lo puoi dedicare al massimo sulle cose che per te contano.
E le cose che contano per Riccardo Braglia credo che sono anche, perché qualcuno lo fa notare, la pallacanestro. È sempre appassionato, sì, anche se non è più attivo, però
no, non sono più attivo da ormai 10 anni.
Lugano, però sì, è stato molto sì, attivo, tanto, tantissimo attivo e tantissimo presente, e poi l'arte.
Assolutamente sì, sono due cose che per me sono estremamente importanti. Nel libro parlo delle mie passioni e sia il basket che l'arte sono due delle mie passioni.
Grazie, grazie ancora Riccardo.
Grazie mille
Braglia
dell'invito.
Allora, grazie a lei per essere stato con noi stamattina a Mille Voci. Buona continuazione, auguri per le sue presentazioni, so che saranno tante. E allora torniamo grazie con Giovanni, grazie, buon rientro. Torniamo con Giovanni Pedrazzini a parlare di temi un po' più d'attualità, meno spirituali, meno filosofici. Medici, forte dipendenza da quelli formati all'estero. Come andiamo in Svizzera con i medici? Ci sono i medici svizzeri? Si studia ancora volentieri
sono,
medicina?
Ci sono, ma è un problema. Ci si è resi conto che in Svizzera si formavano troppi pochi medici e di conseguenza gli ospedali, per correggere questa carenza, attingevano al bacino delle regioni limitrofe, e quindi seguendo le lingue la Svizzera interna attingeva alla Germania, la Svizzera francese alla Francia e il Ticino all'Italia. Quindi è un fatto, a prescindere dalla qualità dei medici, che adesso chiamiamo stranieri, ma che lavorano qui da noi, che è eccellente, c'è stata una deriva di una situazione che non è stata vista al momento giusto e alla quale si cerca adesso, ma non senza difficoltà, di porre rimedio.
Allora, le ultime statistiche della FMH, insomma, rilevano alcuni dati da un certo punto di vista preoccupanti. L'invecchiamento nella categoria dei medici in generale, un quarto dei medici ha 60 anni o più, e poi è forte nella sanità in Svizzera la dipendenza, l'abbiamo detto, dei medici formati all'estero. Più di 4 medici su 10 in attività nel 2025 hanno infatti conseguito le loro qualifiche oltre confine. E allora, cosa fare? I medici invecchiano e i medici arrivano sempre più da fuori.
Diciamo, è un problema complesso del quale ci si occupa a più livelli. Come detto, il problema nasce da una mancanza di comunicazione sostanzialmente fra le università che formano gli studenti per diventare medici e gli ospedali che hanno bisogno di medici. Soprattutto la domanda di medici negli ospedali è aumentata abbastanza vertiginosamente, perché c'è stata un'espansione importante della medicina negli ultimi 20 anni, e il fatto che non c'era questa comunicazione ha portato a questa situazione, e di conseguenza anche il travaso sul territorio di medici formati nelle specialità ma anche in medicina che oggi si chiama interna generale, non c'era più una rappresentanza adeguata di medici svizzeri formati in Svizzera, o perlomeno di medici formati in Svizzera. Le soluzioni, diciamo così, non sono immediate, quindi il primo punto è quello di formare più medici. Ecco, lì si sono mosse adesso le facoltà di medicina. In questo momento presiedo il collegio dei decani svizzeri
delle facoltà di medicina.
Delle facoltà di medicina, sì. Per spingere, diciamo così, ad estendere il numero di medici. Allora, nel 2014 c'era stata un'ordinanza federale che aveva previsto di portare quello che si chiama il Bundes, il Sonderprogramm, il programma speciale della Confederazione, che era stato varato ai tempi da Schneider-Ammann, con un contributo di 100 milioni per portare il numero di medici formati in Svizzera annualmente da 900 a 1300. Oggigiorno è stata sottoposta all'autorità federale, ma anche a Swiss Universities, che rappresenta le università svizzere, una nuova richiesta di estensione. È una questione abbastanza complessa, perché di per sé sono i cantoni a decidere o le università in accordo con i cantoni che richiedono l'estensione dei numeri a condizione che siano in grado di garantire i posti di formazione. Quindi adesso c'è stata come risposta una riaccensione da parte di più università, Zurigo, Berna, Basilea, Losanna, per aumentare il numero di medici. Addirittura Zurigo di 500 unità supplementari a partire dal 2028. Quindi le soluzioni si stanno prospettando, i risultati li vedremo fra una decina di anni.
C'è interesse da parte dei giovani a studiare medicina?
C'è molto interesse e c'è molta motivazione. Io lo vedo con i nostri studenti. Noi offriamo unicamente il master, quindi non il bachelor, per cui i nostri studenti arrivano o dal Politecnico di Zurigo,
della facoltà di scienze biomediche,
arrivano o dall'ETH o da Basilea, adesso arriveranno anche da Berna. Quindi in media si annunciano, penso, più di 4.000 studenti a fine liceo per entrare negli studi di medicina, ma solo una parte viene ammessa, quindi quella secondo il programma di ammissione. Però l'interesse è ancora molto, molto, molto alto.
E questo, beh, è interessante ed è anche positivo, anche se c'è chi dice che però è duro accedere a un'università, c'è il numero chiuso, ci sono tanti test da superare, c'è molta selezione, quindi si inizia ma non si sa se poi si può proseguire.
Allora, da questo punto di vista adesso ci sono due mozioni parlamentari, la mozione
per attenuare un po',
ecco, due mozioni che vogliono proprio la mozione Rodui e la mozione Urni, sì. Quindi due parlamentari nazionali,
Consiglio nazionale,
che chiedono uno di rivedere il numerus clausus,
sì,
e due di rivedere il numero di studenti. Ecco, in virtù di quello adesso ci si è attivati, anche noi come Collegio dei Decani abbiamo pubblicato un cosiddetto white paper per chiedere una revisione del modello di numerus clausus, adeguarlo a quelle che sono le tendenze europee e secondariamente di rivedere il numero di medici, di studenti ammessi, cercando di garantire una qualità, quindi di guadagnare in quantità ma non perdere nella qualità.
La qualità dei medici che arrivano dall'estero, beh, in Ticino soprattutto dall'Italia, giusto? È una buona qualità,
prevalentemente
è una buona, sì, qualità, secondo la sua esperienza anche già di medico al cardiocentro, di primario.
La qualità è molto buona, cioè sono persone che hanno le competenze, che hanno le conoscenze. Oggigiorno, in fondo, non siamo più negli anni 90 dove si valutava la conoscenza del medico e le sue competenze col paziente. Oggigiorno si valutano competenze globali che possono essere offerte da numerose università. Ecco, è chiaro che apportano una cultura diversa ed è chiaro che la cultura della nostra medicina sta cambiando. Evidentemente quando c'è questo effetto che chiamiamo di diluizione, cambia un pochettino anche la cultura della medicina. Il che non vuol dire che sia una medicina qualitativamente diversa, è una medicina globalmente diversa nel modo di interpretare, nel modo di organizzare, nel modo di seguire anche i pazienti. Però globalmente direi che anche i medici che vengono dall'Italia hanno contribuito a garantire una buona qualità della medicina.
Ecco, ma rispetto ad una volta, si può ancora parlare di cultura svizzera della medicina, sapendo che sono praticamente la metà i medici che sono arrivati dall'estero e che sono attivi in Svizzera in generale, Svizzera francese.
Bisogna definire cos'è la cultura svizzera della medicina. La cultura svizzera della medicina, che era nata negli anni 70.
Quando lei ha studiato, insomma.
Sì, sostanzialmente sì, ma grazie a una riforma del professor Rossi, il professor Rossi, pediatra di Berna, conosciutissimo, Ettore Rossi, e lui che aveva sostanzialmente lanciato la riforma degli studi, facendo in modo che gli studenti molto presto entrassero in contatto con i pazienti. Quindi già a partire dal terzo anno ci fosse contatto con i pazienti, quindi che lo studente di medicina accompagnasse il medico nella sua vita. Quindi è nata quella che in Svizzera chiamiamo la cultura del paziente, ed è una cultura molto forte. Questa cultura è chiaro che non è interpretata nello stesso modo in Italia, per esempio, in Germania e in Francia, dove gli studenti non hanno accesso facile ai pazienti. Ancora oggi lo studente di medicina non vede il paziente, non è responsabile del paziente, e quindi c'è più una cultura della malattia che del paziente. Quindi in termini di conoscenza
cambia
molto, però
cambia
in termini di approccio è molto diverso. Quindi io penso che abbiamo interesse a difendere questa cultura del paziente, perché è quella che garantisce anche il benessere del paziente, che garantisce l'approccio,
certo,
al paziente.
Globale.
Però questa era la cultura svizzera, e questa cultura credo che dobbiamo fare in modo di mantenerla, malgrado i cambiamenti che ci sono stati.
Ecco, soprattutto io penso, professor Pedrazzini, all'aspetto anche tecnologico. Se prima il rapporto era medico-paziente, oggi rischia di essere, ma lo chiedo a lei, medico, tecnologia, macchina, paziente. Cioè io prima parlo con la macchina, poi c'è anche il paziente dietro.
È un problema che si pone
sotto la macchina. Cioè non c'è più questo rapporto diretto, questa relazione interpersonale.
La medicina cambierà. Cambierà e cambierà radicalmente nei prossimi 10 anni. L'intelligenza artificiale, la digitalizzazione stravolgerà quello che è il nostro modo di interpretare. Quindi è chiaro che la tendenza sarà quella di anteporre la macchina al medico. La soluzione, secondo me, sarà nel mantenere molto stretto il rapporto medico-paziente, facendo in modo che però il paziente possa utilizzare questi strumenti a beneficio della cura. È un esercizio difficile, perché è chiaro che quando le risonanze magnetiche verranno interpretate dall'intelligenza artificiale, o quando l'intelligenza artificiale fornirà ai pazienti le diagnosi ancora prima che il medico intervenga, c'è il rischio che salti il banco.
Ecco, ma questo è un rischio. Un rischio è che il medico chieda l'intelligenza artificiale.
Esatto, ma questo lo si sta già facendo. Ed è per quello che dobbiamo proprio insegnare ai nostri studenti. Sì. Io penso che bisogna proprio partire da lì, dagli studenti, insegnare a loro come bisogna gestire questi nuovi strumenti, mantenendo quello che è il valore aggiunto dell'essere medico, che è la presenza del paziente.
Certo, e poi il rapporto interpersonale, è fondamentale. Medico-paziente, proprio la relazione. Qualcuno scrive che conosce molti giovani, è un tema che ricorre nei messaggi, che avrebbero voluto studiare medicina e hanno rinunciato, studiato in Italia, in Germania, in Francia. Non è ammissibile che i nostri giovani non abbiano l'opportunità di studiare in Svizzera, vista l'enorme richiesta di medici, che al loro posto poi vengano assunti un gran numero di medici dall'estero. Si torna sempre qui.
È giustissima questa riflessione, la sostengo e l'abbiamo anche sollevata in questo white paper che adesso abbiamo consegnato insieme a un altro documento a Swiss Universities, sottolineando che non è accettabile che un certo numero di eccellenti studenti o potenzialmente eccellenti medici, ma dopo le spiego il problema, vada a studiare all'estero, perché il numero chiuso li esclude, attingendo gli ospedali poi a medici stranieri. Il problema, se mi permette,
prego.
È che il numero chiuso, che era stato sviluppato all'inizio degli anni 2000,
perché?
È stato sviluppato perché a quei tempi non c'erano posti di formazione sufficienti. Quindi lo studente deve avere posti di formazione negli ospedali. Gli ospedali non garantivano i posti di formazione, le università hanno limitato questo numero a 900. Il numero chiuso che valuta gli studenti, almeno in 4 università su 6, non Ginevra e Losanna, sulla base di questi test cognitivi, valuta gli studenti unicamente su questi test che vengono chiamati cognitivi e che oggigiorno non vengono più ritenuti da soli adeguati alla valutazione, perché tanti studenti hanno delle competenze umane, hanno delle competenze d'altro tipo, che devono essere integrate nella valutazione. E quindi veniva selezionata una popolazione di studenti eccellente per superare gli esami, ma non necessariamente poi in grado di entrare nel modo giusto nel mondo del lavoro. E magari alcuni di questi medici, alcuni di questi studenti non hanno superato il test attitudinale, sono andati all'estero e sono rientrati e sono bravissimi medici. Quindi è giusto, non bisogna... Cioè bisogna trovare una soluzione per evitare che i nostri studenti vadano all'estero a studiare e che vengano poi sostituiti dai medici.
E questo è un problema, credo, molto molto grosso e di urgente soluzione. Per quanto riguarda invece l'invecchiamento dei medici, ma anche il parallelo invecchiamento della popolazione, rischiamo di avere delle specialità che saranno scoperte nei prossimi anni?
Allora, un tema è l'invecchiamento della popolazione. Cioè, indubbiamente la popolazione sta invecchiando
e necessiterà
indubbiamente
sempre di più cure.
Si stanno espandendo tutta una serie di specialità indirizzate alle persone anziane, perché oggigiorno una persona arriva facilmente a 85-90 anni e dove sviluppa poi delle patologie che evidentemente 30-40 anni fa non erano conosciute. L'invecchiamento dei medici, soprattutto dei medici sul territorio, perché questo credo che sia il problema
principale. I medici di famiglia.
Non c'è tanto un invecchiamento dei medici in ospedale, lì c'è un ricambio buono, ma sul territorio evidentemente non c'è più l'interesse che c'era una volta per la medicina di famiglia, e l'obiettivo è di riportare interesse e centralità nella medicina di famiglia. Quindi per ringiovanire la popolazione dei medici sul territorio bisogna fare in modo che la medicina di famiglia ritorni ad essere attrattiva e che il medico di famiglia ritorni ad essere una figura centrale nella vita del paziente e non un semplice esecutore di ordini dettati dal geriatra, dall'urologo, dal cardiologo o da altre persone. Quindi anche qui si sta lavorando. La nostra facoltà adesso ha aperto un istituto di medicina di famiglia, ma proprio per ridare centralità alla famiglia in collaborazione anche con l'ordine dei medici. C'è tanto da fare qua, eh?
Assolutamente, anche perché è una preoccupazione, è un'inquietudine che è presente, che è reale. Quanti studenti avete a Lugano?
Allora, siamo partiti con 48 studenti su un piano previsto a budget di 72, questo nel 2020. Adesso stiamo arrivando al numero, quindi quest'anno dovremmo averne fra i 70 e i 74.
Allora, è chiaro che se faccio la domanda al decano della Facoltà di Scienze Biomediche, probabilmente la risposta la possiamo intuire. La qualità di questa facoltà, qualcuno dice l'USI, il Ticino, la Svizzera Italiana, tutto troppo piccolo per poter avere esperienze, per poter avere apertura, confronti, per poter avere qualcosa che sia un'eccellenza.
Allora, la qualità degli studenti è molto buona.
E dei docenti?
Arrivo. Ma c'è un aspetto interessante, che probabilmente noi abbiamo una selezione degli studenti migliori, anche perché chi è disposto a lasciare la città di Zurigo per venire in Ticino? Chi è disposto a lasciare Basilea, la famiglia, gli amici e pagare più tasse per venire in Ticino? Di conseguenza noi cosa offriamo? Dobbiamo offrire il miglior programma possibile. Ed è quello che abbiamo cercato di fare fin dall'inizio, e l'esercizio mi sembra che stia riuscendo, perché in una survey di 3 anni fa siamo stati valutati come la miglior facoltà in Svizzera, e i nostri studenti stessi ci valutano come molto buoni. Quindi diciamo così, ben contenti che siano contenti, per noi è quasi una condizione necessaria. Cioè, se vogliamo gli studenti dobbiamo offrire qualcosa che valga la pena di essere vissuto.
Di qualità, di valore. Qualità. E i vostri docenti sono locali?
I nostri docenti sono i medici degli ospedali, salvo in poche discipline dove all'inizio non eravamo in grado di coprire il fabbisogno. Oggigiorno vorrei dire che le necessità dell'insegnamento le copriamo in tutti gli ambiti. In termini di dimensioni, oggigiorno si raccomandano piccole università, piccole classi, per poter essere interattivi, soprattutto nel campo della medicina. Quindi vanno di moda le università
piccole,
di 100, perché questo permette agli studenti di interagire con i professori, con gli insegnanti, con i medici, ed avere anche più mobilità negli ospedali.
Professor Pedrazzini, lei che ha vissuto tutta la vicenda del cardiocentro, insomma, poi è attivo da una vita nel mondo sanitario della Svizzera Italiana, insomma, in Ticino, ente ospedaliero, cantonale, la sanità privata, le cliniche, tutti gli attori sul territorio, ci siete adesso anche voi della Facoltà di Scienze Biomediche dal 2020?
La facoltà è stata fondata nel 2014, il professore ha incominciato nel 2017, i studenti sono arrivati nel 20.
Nel 20, ecco. Tutto questo rende la sanità in Ticino di qualità. Ha un costo, lo sappiamo tutti noi. Secondo lei, cosa farebbe lei se fosse dalla parte del politico? Per un contenimento dei costi, allora, se ne parla sempre.
La qualità della medicina è migliorata, e oggigiorno c'è, non in tutte le aree, ma in buona parte delle aree, una medicina di tipo universitario. L'arrivo degli studenti sembra strano, ma ha contribuito, portando aria fresca negli ospedali, a migliorare ulteriormente questa qualità, perché rimette un po' in discussione i medici, e quando ci si mette in discussione si cerca sempre di esprimere al meglio le proprie,
di tirar fuori le proprie potenzialità.
E certo, quindi questo effetto c'è stato. L'obiettivo futuro è che si sta discutendo, diciamo così, è sul tavolo del Consiglio di Stato, è quello di portare in Ticino o l'ospedale universitario o una medicina universitaria. Ecco, qui la discussione è lunga.
Però, meglio l'ospedale o meglio una medicina?
Penso che l'obiettivo è di portare una medicina universitaria in numerosi ambiti, probabilmente non in tutti. L'ospedale oggigiorno viene spesso confuso con un criterio geografico e non è un criterio geografico un ospedale di natura universitaria. Però credo che l'obiettivo futuro deve essere quello. È chiaro che per il politico c'è il problema dei soldi. Oggigiorno il Ticino sta attraversando globalmente...
Anche per voi, all'Usi.
Anche per noi, certo.
L'abbiamo visto.
Stiamo attraversando un periodo brutto, per cui credo che sia musica del futuro, ma non dobbiamo perderla di vista. Perché in termini di ricerca il Ticino ha fatto dei passi in avanti giganti. Ecco, non l'abbiamo menzionato fino adesso la ricerca, che fa parte di una medicina universitaria, però abbiamo degli istituti a Bellinzona di livello mondiale. L'università conduce una ricerca ad altissimo livello in tantissimi ambiti. Cioè, lo ribadisco, l'università, che è un pochettino bersagliata, è un bene preziosissimo per il Ticino, che va difeso, va sostenuto, perché porta un valore aggiunto inestimabile.
Notevole, quindi va anche sostenuto.
Il futuro è la sinergia di tutte queste competenze che ci permette di andare molto lontano. Se posso permettermi una parentesi, vorrei dire che in Ticino si è aperta una finestra su un futuro straordinario nel campo globale, biomedico e accademico. Non sappiamo quanto tempo resterà aperta, però facciamo attenzione a non chiuderla.
Campo biomedico, e quindi non solo medico. Forse un'ultima considerazione, professor Pedrazzini, su cosa pensano nella Svizzera interna, nella Svizzera romanda, insomma al di fuori del Ticino, di noi. Lei che frequenta spesso i suoi colleghi oltre Gottardo, è spesso impegnato in riunioni, abbiamo detto, lei poi è il decano, giusto, il presidente dei decani. Cosa dicono del Ticino e della sanità del Ticino, ma anche dei costi della salute che abbiamo in Ticino?
Allora, ci sono sempre le tre fasi. Quando ci confrontiamo con la Svizzera interna sono le tre fasi. La prima fase è quella di ci snobbavano un pochettino, perché diranno non saranno in grado. La seconda fase è un po' quella del fastidio, dell'indifferenza, che ricordo benissimo quando ero in conferenza telefonica ed è uscita questa statistica, ha dato fastidio che il Ticino fosse riconosciuto come la miglior facoltà. Il terzo sentimento, che è quello che cominciano adesso a manifestare, è quello di dire bravi. C'è una certa ammirazione verso il Ticino, cioè
la riconoscenza,
la Svizzera,
è un
la Svizzera storica, tradizionale, comincia a riconoscere che in Ticino le cose si stanno muovendo nella direzione giusta e che il Ticino ha delle grandi capacità e che può fare grandi cose ed essere ad esempio addirittura la Svizzera interna in tanti ambiti.
Beh, bello. Allora, io ringrazio il professor Giovanni Pedrazzini, ricordo, decano della Facoltà di Scienze Biomediche, ha contribuito il professor Pedrazzini allo sviluppo della cardiologia sin dalla nascita del Cardiocentro nel 1999, del quale ha ricoperto la funzione di coprimario a partire dal 2016 e quindi di primario dal 2020. Il professor Giovanni Pedrazzini collabora attualmente, lo abbiamo detto prima, con l'ente ospedaliero cantonale come medico consulente a tempo parziale. Allora, di cosa da fare ne ha? E che... cosa si immagina per il futuro? Cosa vorrebbe ancora fare?
Ma mi lascio sorprendere. Sono fortunato ad avere tanti interessi, tanti hobby che sono
anche filantropici.
Anche filantropici, ecco.
Anche di aiuto agli altri.
Sì, ma questi sono progetti belli in India, in Africa. Sono progetti che aiutano un pochettino a ricentrarsi, a dare il valore giusto delle cose.
E spesso quindi anche via, insomma, fa viaggi
ultimamente un pochettino
per aiutare le popolazioni più sfortunate.
Poi mi lascerò sorprendere dal futuro. Sì.
Auguri e grazie al professor Giovanni Pedrazzini. Grazie a lei perché ci ha raccontato, ci ha spiegato alcune cose estremamente importanti. Abbiamo fatto il punto alla situazione sui medici in Svizzera e sulla medicina in Svizzera. Mille voci si chiude qui. Fra poco Sergio Savoia e Daniele Rauseo. Ci sentiamo venerdì e quindi si parlerà tanto di RSI. Buona giornata e buona continuazione di ascolto e di visione per chi ci guarda in tele.